al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, oggi squadra tutta al femminile su Radio Vaticana Italia, Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Silvia Giovanrosa in regia. Vi ricordo il numero per gli sms, se volete scriverci 335 12 43 317. Nella seconda parte di questo nostro pomeriggio ci occuperemo di minori non accompagnati che sbarcano sulle coste della Sardegna e di chi provvede per accoglierli e favorire un processo di integrazione. Ma prima veniamo a chi? Veniamo ai folli. Chi sono i malati psichiatrici? Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Parleremo del progetto 180 gradi che si occupa di completare l'attuazione della legge Basaglia e lo fa concretamente con numerose iniziative un po' in tutta Italia. Ma prima ho recuperato dal nostro archivio una intervista che realizzammo esattamente un anno fa con Franco Rotelli, che è il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Friuli Venezia Giulia e che è di fatto il continuatore dell'opera di Basaglia. È autore di un volume che si intitola L'istituzione inventata, al Malacco, Trieste 1971-2010, che è proprio la certificazione di questo progetto di cura e assistenza dei malati psichiatrici proprio in quel solco tracciato da Basaglia. In sostanza Rotelli si fa portavoce di un lavoro di squadra, artefice di quella rivoluzione che ha dato e si promette di continuare a dare dignità, diritti, empowerment e cittadinanza a questi soggetti. Ascoltiamo Franco Rotelli.
L'ospedale psichiatrico si fondava su una cultura di esclusione, mettiamoli da parte perché bisogna isolarli dal resto della società.
Perché sono scomodi?
Perché sono scomodi, perché sono pericolosi, perché sono diversi e perché bisogna stabilire un confine molto rigido tra la normalità e la follia, tra la sanità, la salute e la malattia. E quindi anche fisicamente questo confine va costruito perché ci sia una disciplina collettiva in qualche modo.
Invece?
E invece noi abbiamo detto i muri vanno abbattuti. Dobbiamo costruire un paradigma fondato sull'inclusione e non sull'esclusione, la libertà è terapeutica, la costruzione dei diritti è terapeutica, la negazione del diritto è profondamente ingiusta e antiterapeutica, deprivare le persone di strumenti, mezzi, possibilità di vita, scambi sociali è un delitto. La cura implica la moltiplicazione degli scambi sociali, implica la guerra contro la stigmatizzazione, contro l'esclusione e la ricostruzione appunto di diritti politici, sociali, civili.
Quindi l'audacia di Basaglia oggi ancora effettivamente praticabile? Con quali limiti? Con quali rischi?
Io credo che la pratica che qui si racconta e che attraversa questi decenni di storia italiana è una pratica che in qualche modo dice di muri che vengono abbattuti, ma anche contemporaneamente di risposte altre che dopo l'abbattimento dei muri o contestualmente vengono effettivamente messe in piedi. Il libro si chiama L'istituzione inventata proprio perché a Trieste ha dimostrato uno sforzo concreto, pratico, di realizzazione e di costruzione di alternative effettive a ciò che stava una volta dietro le mura del manicomio. Servizi aperti, 24 ore su 24, cooperative sociali, gruppi appartamento, laboratori di attività, moltiplicazione di scambi sociali nella città, coinvolgimento del sistema sanitario complessivo sul tema della salute mentale, lavoro per l'autonomia delle persone, per quella che oggi si chiama empowerment, cioè la costruzione di qualche modo di un potere personale, quindi la costruzione di diritti concreti, la difesa dei diritti di queste persone di fronte alla magistratura, le lotte per la casa, per un lavoro, per la socialità, per costruire un mondo decente attorno alle persone.
Siete un'isola felice?
Siamo, diciamo, un'isola semifelice, nel senso che non abbiamo trovato lo schizococco e quindi non abbiamo trovato il vaccino contro che risolvesse i problemi. Credo che abbiamo dimostrato in concreto, e questa pratica dimostra in concreto giorno per giorno, che è possibile un'altra relazione con quella che viene chiamata follia, malattia mentale, eccetera, eccetera, in vario modo, in una situazione che certamente è complessivamente molto difficile tuttora. In giro per l'Italia si fatica ancora molto a costruire queste alternative, però non va sottovalutato il fatto che negli anni 60 ci fossero 100.000 persone nei manicomi italiani prive di qualsiasi diritto e che questa realtà non c'è più. Certamente esistono molte residenze psichiatriche oggi che non sono tanto lontane da quelli che erano i manicomi, certamente mancano molti servizi e quindi molte persone vengono sostanzialmente abbandonate, certamente nei servizi di diagnosi e cura degli ospedali generali si continua a usare troppo spesso la contenzione fisica, ci sono anche una serie di casi veramente drammatici e esistono ancora dei segmenti di ospedale psichiatrico giudiziario, molto c'è ancora da fare. Ma il racconto di questa esperienza che il libro porta con sé credo possa contribuire a dire si può fare.
Si può fare, era Franco Rotelli, autore di questo almanacco che davvero vi suggerisco, l'istituzione inventata, Almanacco Trieste 1971-2010, e l'intervista che realizzammo nello spazio Mille Piani, è un laboratorio nel quartiere Garbatella di Roma dove si fa co-working, si lavora insieme sostanzialmente. Abbiamo in linea Edgardo Reali, che è uno psicologo ed è responsabile del progetto 180 gradi. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio Edgardo.
Ciao, grazie, grazie a te. Ciao.
Saluto anche Valeria Festino, che è responsabile della cooperativa Il Mosaico, che sta dietro una serie di attività, tra cui appunto questo progetto. Grazie Valeria di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi. Grazie.
Edgardo, che cos'è 180 gradi? Un progetto rovente, direi. Chiaramente fa riferimento alla legge 180, vero?
Sì, 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 sì. Diciamo che è un modo di inventare, un modo diverso appunto di riabilitare le persone che hanno un disagio mentale e soprattutto... diciamo una doppia natura. Da una parte 180 gradi rimanda proprio a un ribaltamento di prospettiva, cioè vedere le persone spesso nascoste o comunque che stanno dietro le diagnosi psichiatriche e dall'altra permettere a loro di raccontare, raccontarsi, formarsi nell'ambito della comunicazione giornalistica e comunicare fuori, all'esterno, quelle che sono le loro difficoltà, i loro problemi, e quindi è un progetto di sensibilizzazione, di lotta allo stigma.
Ecco, proprio quello che ci diceva il professor Rotelli, no? La cura implica la costruzione di legami sociali proprio per andare oltre lo stigma, ma queste persone come si raccontano? Voi so che avete realizzato appunto una radio, anche un giornale, raccontaci un po' proprio il lavorio quotidiano e che storie poi ci sono da scoprire.
Ma le storie da scoprire sono storie individuali, quindi non è neanche facile dire, appunto, fare una media, quelle che quindi ognuno racconta la sua esperienza e dall'altra nel raccontarsi cerca anche di rendere la propria sofferenza singolare, personale, una questione pubblica rilevante, anche perché appunto sono persone spesso al margine, al margine di un lavoro di quello che appunto Rotelli definisce dell'inclusione sociale. Mm-hmm. E i nostri progetti servono da una parte a dar loro voce su questi temi e dall'altra in realtà anche a parlare anche di tante altre cose, nel senso che poi la cosa principale dei nostri progetti è quello di rendere queste persone di nuovo attive, di riscoprire talenti, temi, questioni e di riuscire a comunicarle nel modo migliore possibile. E in questo siamo simili ad altre radio, ad altri giornali. E quindi la nostra sfida è essere proprio una radio, un giornale con una linea editoriale chiara che parla però di tutto ciò che riguarda l'esclusione sociale e quindi anche di altre persone che come loro subiscono pregiudizi.
Certo, vi invito tra l'altro a visitare il sito benfatto 180gradi.org. Vediamo in che contesto operate. Valeria, raccontaci che cos'è il Mosaico.
Dunque, il Mosaico è una cooperativa sociale che fa diversi interventi. Intanto si pone in un contesto di rete tra associazioni, cooperative e servizio pubblico, quindi lavora assolutamente in sinergia con i servizi psichiatrici, quindi il DSM, CSM territoriali, centri di salute mentale. Io insomma specifico chiaramente per gli ascoltatori queste sigle che sono ovviamente per molti non sono conosciute, però i centri di salute mentale rappresentano poi la differenza sostanziale tra un sistema basato sugli ospedali, sugli istituti e invece una cura territoriale.
Non parliamo di Consiglio Superiore della Magistratura, insomma, no, per capirci. Va bene.
E poi diciamo dal momento in cui una persona viene presa in cura ha la possibilità anche di utilizzare tutta una serie di servizi e di iniziative, laboratori che gli permettono di riappropriarsi di una serie di parti diciamo del proprio vissuto, sia passato che futuro.
Chiaramente. Facci degli esempi, Valeria.
Allora, i laboratori che le attività che il contesto territoriale e la cooperativa in qualche modo promuove riguardano sia attività motorie sia attività intellettuali, quindi tutti i laboratori di movimento, di musica e i laboratori giornalistici e quelli della radio sono le cose su cui ovviamente noi puntiamo molto, perché è proprio quella lotta allo stigma, cioè lotta al pregiudizio che una persona con disturbi psichiatrici non possa fare un lavoro intellettuale, quindi con delle caratteristiche diciamo un po' diverse dal lavoro manuale classico, dove un po' spesso, molte volte è relegato per alcune questioni chiaramente che riguardano la propria autonomia e le proprie capacità, però le competenze nel corso del tempo diciamo vengono tirate fuori, perché poi ognuno di noi chiaramente ha qualcosa da dare e questo soprattutto con la radio e con il giornale diciamo è passato da un contesto laboratoriale, quindi formativo, a un'attività diciamo che insomma è professionale. Noi ci teniamo molto insomma a sottolineare che il giornale chiaramente ha uno scopo divulgativo, informativo, ma che rappresenta poi alla fine diciamo la realizzazione un po' della mentalità con cui si affronta un'attività di inserimento lavorativo, quindi non soltanto il lavoro che ovviamente è l'obiettivo fondamentale, ma anche il mettere in risalto tutto diciamo il contenuto, la storia e la voglia di una persona che vuole in qualche modo uscire dagli schemi chiaramente che la società un pochino gli impone, perché ricordiamo insomma chiaramente l'utenza psichiatrica è un'utenza particolare, cioè ci sono delle questioni sicuramente sanitarie, mediche, insomma io non sono la persona diciamo migliore per raccontare tutto questo, però ci sono tantissimi aspetti che riguardano la nostra società, quindi come queste persone vengono poi come dire, relegate a delle immagini un pochino diverse poi da quello che la persona singola poi può essere e può rappresentare per la società. Quindi sicuramente di storie, insomma, ce ne sono molte, tra cui, insomma, persone che erano precedentemente già professionisti e che hanno avuto qualche problema nel corso del tempo e quindi poi hanno dovuto interrompere la loro professione e riprenderla con noi, per esempio, oppure ragazzi che chiaramente, avendo avuto degli esordi o dei momenti, insomma, di difficoltà già da giovani, possono poi utilizzare questa piattaforma per iniziare a lavorare veramente, insomma, prendersi sul serio, certo, nel momento successivo della formazione. Quindi di esempi, insomma, nel nostro gruppo ce ne sono un po', ecco.
Che squadra avete, su che squadra potete contare, insomma, quanti siete?
Dunque, la rete, diciamo, di persone, di professionisti con cui lavoriamo è molto ampia, quindi comprende una trentina di operatori sul campo che fanno però sia assistenza sia laboratori di cui parlavo prima. E poi la redazione è composta da una quindicina di persone che diciamo si amalgamano tra di loro, perché ci sono sia professionisti sia aspiranti giornalisti, persone che hanno, diciamo, avuto o hanno attualmente problemi dal punto di vista psichiatrico, persone che assolutamente non hanno mai avuto questo tipo di problematiche. Quindi è comunque un gruppo, insomma, come si chiama, integrato, ecco la definizione.
ottimo, ci piace questa parola. Edgardo, tu sei uno psicologo, ecco, il ruolo di guida, di ammortizzatore, insomma, non è facile, suppongo. Cerca un po' di descrivercelo per quanto possibile.
Allora, l'obiettivo principale del lavoro di psicologo in questo tipo di attività, e soprattutto seguendo questo tipo di approccio, è quello di trovare il contesto giusto per ogni persona, nel senso che non è il fatto di trovare contenitori che vadano bene per tutti o basati sulla diagnosi, ma a partire dalla storia di vita della persona, a riuscire a trovare quello che è il ruolo che gli consente, appunto, di esprimersi.
A stabilire intanto una relazione, giusto?
La relazione è fondamentale, nel senso che la relazione con questo tipo di persone, ma proprio con la comunità in generale, quindi il metterli in relazione anche con il proprio quartiere, con i luoghi dove vivono, è fondamentale, perché è proprio in questa relazione che loro si riscoprono come persone. E quindi il lavoro è fondamentalmente quello di riuscire ad attivare talenti, passioni, obiettivi che c'erano prima della loro crisi, e utilizzare la loro storia per cercare di ricucire, no? I rapporti che servono a loro per avere anche la motivazione per andare avanti. E quindi, diciamo, il lavoro è quello, appunto, di costruire dei contesti attorno a queste persone e di aiutare queste persone a comprendersi, perché una delle cose che fondamentali è che mentre ci sono queste attività possono anche esserci dei momenti di difficoltà, dei sintomi, ma il mio e il lavoro dei miei colleghi è quello di aiutarli a gestire questi sintomi e di renderli significativi e comprensibili anche per i pazienti stessi che partecipano alla nostra attività.
Certamente, no, mi veniva molto banalmente in mente un attacco d'ansia, no? Che è proprio l'occorrenza, diciamo, concreta che si manifesta laddove si perdono un po' i punti di riferimento, laddove appunto ti viene a mancare quel contesto, no? Quel paracadute, diciamo così, certo, quella rete in cui puoi rintracciare dei volti noti, delle parole chiave, insomma, che ti possono aiutare a costruire, insomma, un ambiente familiare protetto. Quando vengono a mancare, poi è chiaro che prevale lo spaesamento, e quindi ecco, è molto chiaro, importante chiaro. Questo lavoro sul contesto che dicevi. No, mi veniva anche in mente un'altra tutto un altro aspetto che poi magari approfondiremo nella seconda parte di questo programma, che ha a che fare con i migranti. Allora, molto spesso diciamo, quando sei costretto a fuggire da luoghi dove imperversa la guerra, quando davvero proprio non hai più nulla, vedi attorno a te solo distruzione, quando poi riesci fortunatamente ad approdare sulla costa X del paese Italia e però ti vedi barriere, frontiere, muri, e allora c'è da impazzire, no? Quante volte lo diciamo?
Certo.
E infatti leggevo proprio da alcune pagine del vostro sito ecco, tutto quello che rimanda al supporto psicologico nei centri di accoglienza dei migranti. Insomma, penso che la vostra opera sia attenta anche a questo cioè a queste persone, che poi appunto persone sono, possono impazzire letteralmente, è così?
Assolutamente sì, e diciamo che in realtà il nostro approccio è utilizzabile per tutte quelle che vengono definite categorie fragili, o comunque utilizzabile per tutte le persone in difficoltà, compresi ovviamente i migranti, e pensiamo che solo tramite un occhio centrato, un approccio centrato sulla persona, si possa anche superare, diciamo, quella contrapposizione a volte banale che c'è tra buonisti o chi invece vuole costruire muri. Diciamo, serve una prospettiva come questa, serve proprio per andare sul concreto e riuscire a creare dei percorsi che poi guardano bene per queste persone, ma anche per le comunità che li accolgono. Perché, e quindi rispetto a questo grande tema, diciamo che l'assistenza o comunque l'accoglienza di queste persone dovrebbe basarsi appunto attivando molto di più la comunità, le risorse della comunità, e riuscendo appunto a fare una serie di servizi, di progettualità in cui i cittadini sono insieme per migliorare la propria qualità di vita, e non sono contrapposti l'uno all'altro. Il livello di lettura del fenomeno che serve è proprio quello sulla persona, perché altrimenti il rischio è quello di rispondere all'emergenza in maniera inappropriata.
E non coordinata. Una battuta, Valeria, insomma, sul tema diritti, a che punto siamo?
Dunque, sul tema diritti siamo a un punto, insomma, un po' critico, ma per quanto riguarda il discorso dell'inserimento lavorativo e del lavoro in generale. Quindi noi ci poniamo in un contesto reale il più possibile, quindi cerchiamo di riportare anche le persone che hanno una fragilità, una difficoltà, a un mondo il più possibile vicino alla realtà, cioè non facciamo mai o comunque, insomma, cerchiamo di esserlo soltanto quando serve, un po' un cuscinetto, un piccolo paracadute per evitare, insomma, anche momenti di crisi o momenti di difficoltà rispetto a una realtà che ci circonda non sempre facile anche da decodificare, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e per quel che riguarda la propria identità anche professionale. Quindi sicuramente tutte le fasce fragili hanno anche questa difficoltà di identificarsi non soltanto in una società, ma anche con un ruolo operativo, insomma lavorativo, all'interno del tessuto sociale, e quindi, insomma, la nostra chiave è doppiamente difficile, però dall'altra parte ci pone un po' un obiettivo un pochino più alto, cioè nel senso cerchiamo anche di tirar fuori, diciamo, dalle persone una voglia di rivalsa rispetto a delle difficoltà che ci possono essere nel mondo, quindi anche andare a scoprire delle notizie come poi ci troviamo sul giornale o dei contesti molto particolari di risoluzione di alcune questioni di diritto sociale, insomma, per noi rappresenta anche un modo di ricostruire un po' il nostro tessuto sociale, quindi sia dal punto di vista come dire di immaginazione, sia dal punto di vista chiaramente di cronaca, operativo, insomma, volendo anche professionale giornalistico. Quindi diciamo che il nostro ruolo ha vari aspetti. Chiaramente quello di parlare ognuno dei propri diritti è uno degli aspetti, ma trovarli poi sul campo, andarli a intervistare, andarli proprio a scovare come fa un vero cronista, insomma, ha un altro valore. Quindi questa è un po' l'esperienza che cerchiamo di dare alle persone che si avvicinano alla redazione di 180 gradi.
Edgardo, ecco, per chiudere, che augurio vogliamo farci in questa giornata mondiale della salute mentale che è promossa dalle Nazioni Unite, ripone ogni anno in questa data quelli che sono i bisogni, le urgenze, come si diceva, i diritti di queste persone?
Beh, l'augurio è sicuramente quello di proseguire su questa strada, proseguire una strada di un sistema anche di welfare concepito in maniera diversa, e l'augurio è che questo tipo di strada è percorribile anche nonostante la crisi economica, anzi questo tipo di strada in realtà produce percorsi che da un punto di vista economico sono anche costano anche meno rispetto al chiudere le persone in istituti separati dalla loro realtà, dalla loro comunità. Quindi l'augurio è il fatto che questo tipo di assistenza, di approccio, appunto, di assistenza della persona possa andare avanti per la strada tracciata in questi anni da vari professionisti del settore.
Molto bene, allora vi verremo a trovare, no? Siete a mille piani. Giusto?
Sì.
180 gradi, grazie di averci parlato di questo progetto, grazie ad Edgardo Reali, responsabile del progetto stesso, e a Valeria Festino, responsabile della cooperativa Il Mosaico. Continuate così, buon lavoro.
Grazie mille.
Ciao, buona giornata.
Buona giornata.
16:37, fra qualche istante una pillola di infogiubileo, poi ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo in Sardegna. Restate sintonizzati.
Infogiubileo, informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
In via Salaria all'altezza di Villa Ada un incidente rallenta il traffico in prossimità di via Tor Fiorenza verso Corso Trieste e via Regina Margherita. A Vigna Clara chiuso un tratto di via Vigna Stelluti per la rottura di una conduttura dell'acqua, inevitabili le ripercussioni per il traffico locale. Mentre in piazza della Balduina non si transita all'altezza della chiesa di San Pio X a causa di una voragine. L'11 e il 12 ottobre ricorre la festività ebraica del Kippur. Sarà vietata la sosta in prossimità delle aree di culto e soprattutto nell'area adiacente alla sinagoga.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo, in collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
Si è spento il sole nel mio cuore, sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore ti rubò, in innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Sole, chi l'ha spento sei tu, ma quando un altro dal mio cuore ti può innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò.